Perfuzione mute in absoluti poetry. Facciamo un'intervista speciale a Giacomo Verde, ma non hai niente di verde però.
Sì, comincia malissimo questa intervista, Jenny, come alle elementari, cioè, meno male che si era concentrato.
Guarda che arriva.
Le vincitrici morali. Le vincitrici morali
del festival. No, ma adesso a parte gli scherzi. No. Questa intervista è bellissima così perché Giacomo Verde.
Sì. Ma guardavo le pupere.
Non guardare, ti prego. Ti prego, Giacomo.
No, scusami, vabbè, non le guardo più, via.
Allora, a parte. No, no, ma andiamo avanti così, la mettiamo così in
realtà. Va bene.
A parte le vincitrici morali del Grande Slam.
Del Grande Slam, sì.
Secondo me uno, ma forse il capostipite dei vincitori morali di questa manifestazione sei tu, Giacomo.
Ti ringrazio.
Perché, perché spiego cos'è Giacomo. Giacomo è l'anima di tutti i video e dei video fondali che passano e che sono passati
e che passeranno
e che sono stati curati durante la manifestazione di Absoluti Poetry. E quindi sei il gestista, secondo me, dell'immagine. Però io dovrei farti delle domande piuttosto che fare delle apologie.
Fammi le domande, vediamo un po'.
Allora, intanto vorrei sapere, adesso seriamente, cosa c'è o cosa ti lega alla poesia in una certa maniera? Cioè, cosa c'è di Giacomo Verde di poetico o cosa piace a Giacomo Verde della poesia?
Cosa piace della poesia di Giacomo Verde? È la poesia, però non tutta la poesia chiaramente in generale. Cioè, io devo la conoscenza della poesia, lo confesso, a Lello Voce, o poeta, perché ci siamo conosciuti tanti anni fa, io facevo video, ho visto il suo modo di lavorare, siamo diventati amici e lui mi ha introdotto a questa poesia del dire, che io non conoscevo. E ho iniziato a fare i video fondali per lui, cioè per le sue poesie, per le sue ritiche, e poi da lì mi sono avventurato a lavorare anche con gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Però, come dire, mi sono trovato poetico facilmente, diciamo così, vicino alla poesia, perché il tipo di video che facevo io prima erano dei video, un modo di realizzare le immagini molto metaforico, che è la caratteristica principale della poesia, cioè creare metafore, cioè usare la parola non per dire semplicemente quello che la parola vuol dire, ma perché fa suonare tutti gli altri significati che la parola può avere. E io con le immagini ho sempre lavorato così, cioè non ho mai pensato che quello che inquadravo, che facevo vedere, era quella cosa lì, ma era sempre la rappresentazione di qualcos'altro. Quindi questo incontro è stato facile. Ho risposto bene?
Sei bravissimo e ti voglio anche bene per questo, perché rispondi, ti voglio bene perché rispondi bene.
Meno male, va.
E il tuo lavoro, che è di programmazione, cioè nel senso lo studio e la costruzione quasi architettonica del lavoro, però si basa molto anche sull'improvvisazione, non mi prendere per il culo.
No, anzi, cioè.
Si basa molto anche sull'improvvisazione.
Si è impallato. Si basa sull'improvvisazione perché mi hanno costretto a basarmi sull'improvvisazione. Perché tutto è nato veramente questo modo, in maniera più che sto facendo, è nato a Tokyo, in una situazione dove io avevo ero andato lì per fare appunto video fondale poeta, avevo chiesto un set video pazzesco perché dicevo a Tokyo ci avranno tutto. Siamo arrivati lì, non c'avevo niente. Sono riuscito a noleggiare soltanto un monitor, meno male che mi ero portato la telecamera da casa, e quindi ho riciclato quella che era la mia esperienza appunto del telecamera racconto, cioè di inquadrare i piccoli oggetti per farli diventare mondi. E ho chiesto a ogni poeta di darmi un oggetto che io inquadravo e che gli faceva da sfondo, improvvisando anche lì, perché non avevo più pallida idea di quello, no, sì, di come si sarebbe realmente voluta la cosa. E lì a Tokyo sta cosa ha funzionato. E poi chiaramente l'ho sviluppato, l'ho approfondita, e mi diverte molto improvvisare, però chiaramente l'improvvisazione bisogna essere sempre all'interno di una, di un discorso, di un'idea, cioè non è che prendo e vado lì con qualsiasi cosa. Mi piace sapere almeno il titolo della poesia per sapere come, cosa usare, altrimenti diventa un dramma veramente.
Il tuo è un punto di osservazione molto particolare. Io credo che siamo diventati amici in questo ambito in pochi giorni, ma proprio perché dalla platea ti ho visto spesso divertirti, ridere, come forse il più, il personaggio che più si è divertito è stato proprio Giacomo Verde. Però volevo chiederti una cosa un po' più. E ti passo un'impressione mia. Nel mondo della letteratura gli scrittori di solito sono, parlo di scrittori di letteratura e di libri, tradiscono sempre l'aspettativa della bellezza che trovi nei loro libri. I polipoeti, come li vedi?
I polipoeti sono uomini anche loro, direbbe Benigni. Ci sono quelli.
No, ma te lo dico perché mi sono sembrati molto più umani.
Sì, ah, esatto, sì, sono molto più umani. A parte che io non so dirti sono più umani di altri poeti, perché in realtà io conosco solo polipoeti, frequento l'ostaginia. E quindi anche all'interno dell'ostaginia ci sono quelli più umani e quelli meno umani, come dappertutto, cioè non sono persone. Devo dire che però c'è molta sintonia comunque, veramente, quando dici facilità di simpatia, di amicizia, di parlare al di là anche delle maschere, degli schemi, questa c'è, perché se non ci fosse stato questo io non, sicuramente non sarei riuscito a lavorare con loro.
Sì, su una diciamo così, su un tipo di arte che invece è molto strutturata, cioè nel senso che dove c'è la struttura dell'arte esiste in realtà una semplicità e un'umanità anche molto più sciolta, che non si, almeno questo è un parere mio, non trovi magari nell'autore di un libro che magari ti sorprende per la sua semplicità, ma poi lo trovi molto.
Dici. Ma no, non sono così sicuro di questa cosa che dici, perché anche tra i polipoeti c'è chi se la tira, dai. Diciamocelo.
Facciamo un nome.
Non lo so. No. Se hai fatto le interviste, forse è venuto fuori da sé.
No, non l'abbiamo intervistato. No. No.
Allora non saprete mai chi sono quelli che se la tirano.
Allora, l'ambiente è molto divertente tra mezza. Non mi sono dimenticato
come. Mi sono dimenticato la domanda.
No, mi sono dimenticato il suo nome, pensa a te.
Giacomo Verde.
Ma pensa a te.
Madonna ragazzi, andiamo. Piace fare le battute e poi si dimentica il nome.
No, adesso torniamo a una cosa. È il mio primo Absoluti Poetri come nulla facente precario. Ed una cosa che mi ha colpito molto è stato il video di Michele Cinque nella prima giornata. È una cosa di cui abbiamo già parlato dietro le quinte, cioè nel senso che nel video che è dedicato al lavoro esiste una sorta di confessione da parte degli stessi artisti che spesso denunciano una sorta di precarietà. Io vorrei utilizzarti come araldo di tutti loro, perché avremmo voluto, sai benissimo, fare
un collegamento
tra il dietro le quinte. Vorrei che ce lo raccontassi tu per quello che riguarda te, se c'è.
No, ma perché?
E per quello che invece riguarda una realtà che probabilmente lettori o i fruitori.
No, è buffo, perché io, se ho capito bene, io spesso mi sono trovato a essere scambiato per un tecnico. No, quindi con i tecnici io vado d'accordo, anche perché sono gli amici. Io tanto ho fatto anche il tecnico quando per sopravvivere bisognava fare qualche cosa, e comunque so affrontare problemi tecnici della scena, no? del teatro in generale. Per questo mi permette di avere un dialogo tranquillo con i tecnici. A parte che tra diciamo così, gli artisti che io considero più svegli, c'è l'idea che quando tu fai una cosa e il tecnico la guarda ed è contento e capisce, va bene ed è soddisfatto della cosa fatta, è il primo segno che la cosa che tu stai facendo funziona. Se il tecnico non te la guarda, pensa cazzi suoi, ci sarebbe da preoccuparsi. Cioè, questo è un primo rapporto proprio di il tecnico è il primo spettatore. Questo lo diceva anche Roberto Lepage, lo dice, che è un regista di teatro tecnologico canadese. Famosissimo, importantissimo, però ha ragione, è vero, insomma. E io mi ritrovo a condividere la scena sempre dalla parte dei tecnici, perché ho sempre questo rapporto così, molto concreto, reale, insomma. Quindi non saprei, cosa vuoi sapere? Pettegolezzi?
No, in realtà vorrei essere molto serio stavolta. Cioè, vorrei che tu raccontassi che dietro magari una professionalità anche seria. Se me lo fai raccontare a me,
cioè una professione anche seria, cosa c'è?
Di fronte a una, c'è magari anche una vita un po' più difficile,
ma in questo senso è
del lavoro.
Sì, ma questo mi viene,
e allora devi rispondere
a cosa devi rispondere.
Io sapevo che andava così.
Meno male, va. Allora, la difficoltà del lavoro, nel senso fare gli artisti non vuol dire che uno fa l'arte e va sempre bene, va sempre tutta tranquilla, no. Ti dicevo prima che ho un po' difficoltà a parlarne, perché mi sembra scontato soprattutto per chi ha deciso di fare un lavoro artistico che è diverso, ed è veramente diverso, alternativo a quello che è l'arte, diciamo, più o meno dominante, più o meno diffusa, o la comunicazione artistica, quella di una certa qualità, no, una certa tipologia, nel senso che secondo me esiste.
Ciao.
Allora, io do. La difficoltà di sopravvivere di questo mestiere, io ne parlo un po', mi fa strano perché è scontato.
Vai.
Do per scontato che si sappia che con questo mestiere non si possa guadagnare più di tanto, specialmente appunto se cerchi di fare un tipo di arte che non è quella dominante, appunto. E che cos'è l'arte dominante, però, sostanzialmente? L'arte dominante è quella che mette avanti all'opera l'artista, cioè il nome dell'artista, cioè che costruisce sostanzialmente la mitologia del fare arte e di quello che crea. Allora, questa è un'arte dominante che fa comodo al sistema, perché è un'arte che sottolinea il culto della personalità e il culto della diversità dell'essere creativo, mentre invece l'essere creativo è una cosa che appartiene a tutti, non è una cosa dei pochi eletti, dei geni creatori, no? Allora, esiste invece un modo di fare arte che punta sull'opera, non sull'artista, sul nome, sul farsi un nome, ma su creare forme di comunicazione che creano pensiero, che creano incontro tra le persone, che fanno il tetto, che fanno giocare, che se ne frega di farsi il proprio nome. Io spesso dico, una cosa è lavorare per fare la storia dell'arte, e una cosa è fare arte, è un'altra cosa, sono due cose diverse. Se tu vuoi fare la storia dell'arte, ti devi mettere con le gallerie, ti devi mettere con certi critici, devi stare attento a certi comportamenti, a quello che... Se invece tu vuoi fare arte, no, è un altro modo di fare, cioè non non ti comporti in un altro modo. E allora, comportandoti in quest'altro modo, è più difficile guadagnare, è più difficile trovare da sopravvivere, perché ti riferisci veramente a una base, a delle persone, a delle istituzioni, a delle associazioni che stanno alla base e che quindi hanno poca economia. E allora, finché vuoi rimanere a un tipo di vita, diciamo così, modesta, onesta e così, va benissimo, ma se tu vuoi diventare ricco devi venderti, non c'è, non, veramente ti devi vendere in maniera che sembra inimmaginabile da dire, ma è vera, cioè è così.
Allora, siccome mi ha dato una risposta eccezionale, io chiuderei con un atto.
Con un atto?
Con un atto.
Madonna ragazzi, anche baci dagli uomini ora. Va bene, via.
Chiudi, chiudi pure. Chiudi pure.